volta che ci tenevamo a concludere con un ospite che rientrasse nell'ambito delle discipline scientifiche. Questo per un doppio ordine di motivo, che altrimenti avrebbe reso l'iniziativa quantomeno incompleta. Prima di tutto perché la didattica delle competenze, sulla quale ci siamo soffermati dall'inizio in modo critico, viene difesa e sostenuta da coloro che la teorizzano quale politica didattica in qualche modo resa necessaria da una rivoluzione di ordine scientifico. Alcuni, Silvano Pagliagambe e Roberto Campione, parlano proprio di rivoluzione scientifica che si è realizzata, o di rivoluzione cognitiva, che in qualche modo ha reso inutile tutto il vecchio apparato formativo su cui si è fondata la scuola italiana, azzera la professionalità docente che deve essere riformata su questa nuova metodologia. E quindi andare a verificare la presunta scientificità di questa teoria didattica con una persona competente, chiaramente è un contributo maggiore. Devo dire la verità che non serve avere una competenza specifica per stabilire la debolezza metodologica di alcune argomentazioni, non solo perché le teorie cognitivistiche sono una serie di teorie concorrenti e non c'è un risultato da quel punto di vista univoco, ma anche quando si prendono queste teorie e da esse si ricavano delle strategie didattiche, le inferenze, la logica sequenziale che viene proposta è quasi sempre un artificio retorico piuttosto che un linguaggio scientifico, anche se si ammanta di una presunta scientificità. Recentemente avete visto sul Corriere della Sera, segnalato tra l'altro l'articolo anche dalla professoressa, questa giusta reazione scandalizzata di Ernesto Galli della Loggia al testo che presentava la metodologia a fondamento del nuovo concorso. È veramente una terminologia che io penso si possa definire cialtrona per certi versi, che si ammanta di pseudoscientificità. E da questo punto di vista, il fatto che finalmente un organo di stampa importante abbia messo a nudo questo, il trucco che c'è dietro questa retorica dell'efficientismo e dell'esattezza è stato un elemento positivo che speriamo possa ripetersi. Ricordo tra l'altro l'intervento sul qui, sempre sul Corriere della Sera, del professor Viluzio. Ieri sul Corriere del Mezzogiorno è apparso un altro articolo di questo tenore, di Eugenio Mazzarella, sulla declinazione linguistica delle scienze umane, delle scienze esatte, su cui dovremmo ritornare. Comunque, al di là di questo, le fondamenta scientifiche della didattica della competenza, c'è poi anche un altro elemento. Secondo questi teorici, le discipline scientifiche, la matematica, le scienze, si presterebbero più delle altre, anzi sarebbero le discipline che per la loro stessa natura richiederebbero questo mutamento metodologico, in qualche modo obbligando tutte le altre materie ad uniformarsi a due criteri che vengono ossessivamente ripetuti nei recenti documenti ministeriali. Primo, il pensiero computazionale, come unica forma di pensiero che debba in qualche modo guidare la comunicazione didattica su cui si deve uniformare l'eventuale ragionamento critico degli studenti e che prenderebbe spunto dalla natura intrinseca delle discipline logico-matematiche. E l'altra, quella del problem solving, non più una struttura unitaria, storicistica, un ragionamento dei problemi nella loro evoluzione e attraverso l'analisi del loro contesto, ma unicamente la risposta univoca a una domanda presupposta secondo un criterio guidato che estromette la pratica dell'interpretazione, la pratica della storiografia per altri versi. E anche questo, se è vero che le discipline logico-matematiche, scientifiche, per forza di cose debbano identificarsi con questo metodo, è un altro aspetto che volevamo sottoporre a riflessione, tenendo conto che i teorici della didattica delle competenze cadono in una palese contraddizione. Se prendiamo un testo classico, Saper fare scuola, il triangolo che non c'è, loro parlano di tutta questa strategia comunicativa per cui cambiando le modalità di trasmissione, gli studenti svogliati miracolosamente da un giorno all'altro diventerebbero assetati di sapere, però poi dicono in realtà nella scuola bisogna, se vogliamo che il successo formativo sia garantito, provvedere allo studio serio e metodico di pochissime discipline, le più importanti, che sostanzialmente sarebbero la matematica, la lingua, non intesa come letteratura, ma proprio come dispositivo comunicativo, e per altri versi la lingua straniera. Quindi tutte le altre discipline vanno in qualche modo comunicate al di là, evitando un impegno di studio gravoso che tende a togliere tempo agli alunni, e bisogna concentrarsi invece su queste discipline. E in quel caso viene detto non con una strategia didattica particolare, ma unicamente sperando che, concentrando il tempo di studio solo in quelle discipline, queste possano essere finalmente apprese rispetto ai risultati mediocri che a quanto pare ora gli studenti avrebbero. Di conseguenza partono dal presupposto che queste discipline, matematica, fisica, le scienze, non possano essere insegnate se non con criteri normativi o nozionistici che non riescono, come dire, ad entusiasmare e appassionare. Anche questo è, secondo noi, un luogo comune che però sarebbe bene in qualche modo approfondire con chi di questi argomenti si occupa da diverso tempo e magari valutare anche se i test OCSE e PISA hanno quella fondatezza, debbano essere interpretati in quel modo che è stato in genere si ritrova periodicamente da chi sostiene la nuova didattica. È tutto, volevo solo, scusatemi ancora un attimo, fare un bilancio del ciclo che va a finire. Devo dire che forse io, più che la collega amica Valeria, che era più realistica di me, partivo da una doppia ingenuità, che però è stata in qualche modo smentita, ma secondo me in modo positivo. Il primo era quello che speravamo, in un anno che seguiva una dolorosissima sconfitta, si potesse creare quantomeno un'opposizione di carattere culturale per cui i docenti si impegnassero a difendere la loro professionalità e la loro strategia didattica. E devo dire che mi ero particolarmente, diciamo, illuso quando gli esami di Stato, conoscendo colleghi di altri istituti, constatiamo sempre come la posizione che abbiamo difeso in questo ciclo di incontri sia maggioritaria. E però, al dunque, riuscire a coinvolgere, riuscire a creare questa rete comunicativa non è stato possibile. Cioè, quello che io avevo pensato era che ci si potesse unire tra i docenti delle varie scuole e in vista di alcuni appuntamenti importanti, l'elaborazione del PTOF, la nomina del comitato di valutazione, eccetera, si riuscisse a formulare un modello comune, un programma culturale comune che in qualche modo potesse permettere a tutte le scuole di mostrarsi unite contro eventuali contestazioni, mostrando alla controparte che c'era una classe docente cosciente e orgogliosa della propria professionalità che intendeva difenderla. Questo non è stato, però rimane il fatto che di questi quattro incontri c'è una testimonianza video, un archivio, peraltro all'Università di Napoli hanno ritrasmessi grazie all'interessamento della professoressa Fiorelli, quindi rimane un materiale da cui poter ripartire. Certo è stata un'occasione in qualche modo mancata. L'altra invece era il rapporto con l'università, qual era sempre l'intento? Non solo ribadire tra noi docenti le nostre ragioni, ma invitare delle personalità prestigiose del mondo universitario che hanno accesso anche a organi di stampa di un certo rilievo e che in qualche modo supportassero le nostre argomentazioni, sperando così di avere uno scudo, di farci forza. Che cosa abbiamo notato e perché dico che io ingenuamente ci ero caduto? Perché ce ne eravamo già accorti nel ciclo organizzato 2 anni fa, Difesa della Storia, che in realtà questi docenti che come noi condividono la posizione critica verso questo attacco al sapere umanistico, storico, in qualche modo vivono già nelle loro università questa sconfitta. Come ci ha detto la professoressa Fiorelli, nell'università questa regresso cognitivo è in qualche modo già passato e anzi loro sperano nei docenti delle scuole superiori per supportare. La conclusione qual è? Quello che diceva la professoressa l'altra volta, cercare una sinergia, un contatto continuo tra università e scuola superiore che almeno faccia una resistenza di ordine. Questo è stato il nostro intento e questo direi che è riuscito, quantomeno una base di cui rimane testimonianza che possa essere un presupposto per ulteriori iniziative, per ulteriori riflessioni. Ciò che è mancato è, come dire, una sorta di solidarietà tra i docenti dei vari istituti. Il rapporto con l'università, devo dire, tutti i docenti che hanno partecipato sono rimasti entusiasti, continuano ad interessarsi, a fare un'utile pubblicità e a invitarci a continuare in questo tipo di dibattito e di resistenza. Per cui questo è l'unico resistenza, devo dire che il professor Ferroni ogni volta che finisce le sue mail scrive mi raccomando resistenza. E questo è un elemento estremamente positivo e ha fatto tantissimo, tra l'altro lo vogliamo ringraziare per supportare la nostra iniziativa anche dopo il suo intervento qui. E tutto, lascio la parola alla professoressa Milangassi.
Buonasera a tutti. Forse vi sembrerà paradossale che parli io a difesa della scuola italiana, visto che sentito dal mio accento che sono nata in Spagna, anche se vivo in Italia da tanti anni. Eppure per me è un onore difenderlo e difendere la scuola italiana, anche se la mia prospettiva sarà sicuramente un po' europea. Se volete anche, alla fine, se avete curiosità, vi posso anche raccontare, per esempio, invece le debolezze ancora maggiori che si trovano in Spagna e quindi e anche in altri paesi. E quindi anche paesi che si mettono davanti come modelli da seguire, come la Finlandia, a proposito ne parlavamo. E quindi invece in Italia c'è qualcosa che dobbiamo anche cercare di preservare nonostante tutto. Vorrei cominciare ricordando, un momento lo riprendo da un post del blog Pensare in Matematica che tenevo in Pensare in Matematica è questo libro che io ho scritto con Giorgio Isra, con mio marito, e poi avevamo un blog. Questo post l'ho scritto io, è una riflessione di Eugenio Garin, è scritto 50 anni fa, nel 1957, perché queste discussioni, non lo sapete meglio di me, che non sono di oggi, ma ritornano periodicamente, no? E Garin pubblicò nel 1957 un bellissimo saggio, proprio una miniera, L'educazione in Europa 1400-600, si occupa di quel periodo, quindi ecco, per me è un modello a seguire, cioè non... buttarsi nella mischia anche scoprendo la nostra tradizione, studiando e ritornando a coloro che ci ispirano, perché se no alcune cose ci demoralizzerebbero tanto, no? E lui ricorda questo, tra tante citazioni, parla del cardinale Giovanni Dominici, che ai primi del 400 criticava così gli umanisti, scriveva sulla questione della scelta della professione dei figli che tanto preoccupava i genitori, quindi questa è una cosa che oggi è importante come nel 400, no? E lui diceva, aspettate che mi prendo, non vedo più nulla, richiedisi appresso alla comunità universale diversi esercizi come zappatori, legnaioli, muratori, intagliatori, pintori, sartori, armaioli, tessitori, lanaioli, cambiatori, settaioli, mercatanti e mille tali differenze di maestranza. Siano esaminate le inclinazioni dei fanciulli e quelle seguitando si viene a qualche profitto. Disposto a essere lanaiolo, non sarà bombardiere speciale di natura, ma imparerà a ferrare cavalli. Da lì il provvido signore del tutto a ciascuno l'ufficio proprio. E questa citazione la trae Garin da un libro di Fanfani, che forse ricorderete, un libro famoso del 33 sulle origini dello spirito capitalistico in Italia. E allora Fanfani diceva, sottolineava il valore pedagogico, difendeva il cardinale, e la novità dei Dominici, poi però riconosceva che in realtà vi erano sotto pensieri antichi e un antico scopo, mantenere l'ordine stabilito. E Garin aggiunge, gli umanisti non cercavano di condizionare l'allievo e di addestrarlo in una tecnica, ma di prepararlo alla vita, a esercitare non questo o quell'ufficio, o magari altro ufficio, ma un solo ufficio, un solo mestiere, il mestiere di uomo. Riprendo da qui, l'altro ieri sul Corriere della Sera si parlava di una mostra che stanno facendo a Roma, a Palazzo Corsini, e Paolo Di Stefano, giornalista, dice: per fare l'Europa non basta l'euro, bisogna tornare all'umanesimo. In questa mostra ci sono 200 libri che hanno fatto la storia dell'Europa, la storia della cultura europea, e tra questi libri ci sono anche alcune aritmetiche. E così entro nell'argomento che mi interessa. Quindi, in questo umanesimo, in questa scuola, qual è il luogo per la matematica, qual è il luogo per il pensiero scientifico? La matematica la tirano tutti dalla giacca, no? Comunque deve rimanere lì, ognuno la mette a modo suo. Ci sono molte idee confuse su perché c'è la matematica così presente nella scuola europea, perché pensiamo che la matematica accompagna l'istruzione proprio per anni e anni, non, è una costante, anzi un incubo potremmo dire per la maggioranza degli studenti. E quindi ci siamo dimenticati di perché lì, ci siamo dimenticati, lo hanno dimenticato a volte persino gli scienziati e quindi anche i professori della facoltà di scienze che non lo trasmettono ai loro allievi che poi diventano professori anche nelle scuole. E quindi ricordiamoci alcune cose sul ruolo che ha la scienza in questa tradizione, però il nostro, mi volevo ricordare che avevo ricordato qua una frase del professor Ferroni, perché io ho sentito la sua conferenza, e alla fine, sollecitato dalle vostre domande del pubblico, ha detto una cosa che veramente per me è stata vera fondamentale, cioè in tutta questa discussione sulla scuola si cancella, dice lui, il dato esistenziale nel rapporto tra insegnanti e allievi, e cioè il mestiere di uomo nell'educazione è in gioco una vita, una giovane vita che cerca una propria strada. E noi in Europa abbiamo sviluppato una risposta a questa crocevia fondamentale, a questo momento cruciale, che poi si è diffuso in tutto il mondo. E adesso noi lo stiamo come dimenticando. Tentiamo un po' di mettere, tento un po' di poi essere più concreta su quello che voglio raccontare. Allora, le aritmetiche che sono lì nella mostra, non l'ho vista, ma già immagino che cosa è, perché in Europa con l'invenzione della stampa, a parte il fatto che uno dei primi libri che viene stampato sono gli elementi di Euclide, ma i primissimi libri che vengono stampati, spesso non viene raccontato, ci sono le aritmetiche, cioè i libri elementari per imparare la numerazione, la misura, il far di conto, le operazioni, la risoluzione di problemi, eccetera. E c'è una sete in Europa di questi libri enormi, perché l'Europa di quel periodo è operosa, è attiva, tiene flussi, mantiene flussi commerciali, finanziari, di assicurazioni, le banche, ora ci sono delle manifatture, ci sono gli ingegneri italiani che progettano per tutta l'Europa, eccetera. Quindi si cerca questa istruzione aritmetica. Quindi questa Europa, c'è un'Europa che calcola e che misura, è quello che anche hanno tenuto presente molto bene in questa mostra a Roma. Però in questo l'Europa è erede di una tradizione che viene da molto lontano, perché la cosa straordinaria è che a scrivere i numeri, a numerare, a seguire delle operazioni, a risolvere problemi attraverso queste operazioni, problemi di interessi, di suddivisioni, di proporzionalità, eccetera. E questa cosa è una cosa che è nata con la nascita della scuola, si insegna da millenni, da 4.000 anni. Quindi nelle scuole della Mesopotamia e dell'Egitto già c'era una tecnica, una istruzione per formare, allora erano gli scrivi, ma che erano i ragionieri, i geometri, gli amministratori, i gestori. Quindi c'è una tradizione antichissima che è transitata attraverso il mondo greco fino al mondo romano e da lì transita in Europa, la quale però l'ha saputo interpretare in un modo geniale, diciamo la verità. Intanto in quell'ambito lì Europa innova in modo radicale, perché in particolare in Italia nel Medioevo si svilupparono le scuole d'abaco e quindi si importò la scrittura attuale dei numeri che veniva dall'India attraverso l'Islam, quindi non è stata un'importazione, ma è stata l'Europa che l'ha generalizzata e l'ha messa in frutto e l'ha trasformata in uno strumento tecnico. Si sviluppò la contabilità a doppia entrata e così via. E questi i manuali, oggi diremmo, cioè il modo in cui si insegnava l'aritmetica nel 400, nel 500 in Italia, poi da lì impararono in Germania, poi passò nel resto d'Europa, era un modo assolutamente geniale, cioè i bambini imparavano velocissimamente e diventavano dei calcolatori provetti in un modo straordinario. E ecco, loro avevano inventato le unità didattiche, il test d'ingresso, la sequenza, come lo chiamano i psicologi americani, no? L'istruzione programmata. Quindi c'era già tutto lì perché lo scopo era un addestramento. Quindi si imparava una tecnica in modo estremamente efficace. A questa tradizione l'Europa ha aggiunto tante cose, pensate che l'Europa ha aggiunto le macchine di calcolo e così. E da questa matrice vengono poi le scuole popolari europee, pensate alle scuole di Calasanzio, poi le scuole più tardi, le scuole di Don Bosco, eccetera, dove con questo scopo caritatevole, eccetera, si cerca di offrire un mestiere a più ragazzi possibile, sempre con questo scopo di addestramento pratico alle professioni. E questa tradizione è importante perché è anche una matrice dell'idea moderna, cioè l'idea fine settecentesca e ottocentesca di pubblica istruzione. Vi voglio leggere a questo proposito quattro righe straordinarie del Marchese di Condorcet davanti in una delle sue memorie sulla pubblica istruzione che poi presentò all'Assemblea Nazionale e che sono l'origine dei nostri sistemi moderni di istruzione. E Condorcet era, sapete, un matematico, filosofo, studioso, segretario dell'Accademia delle Scienze. Morì durante il periodo del terrore in carcere. Chi non sa scrivere e ignora l'aritmetica dipende realmente dall'uomo più istruito, al quale è obbligato continuamente a ricorrere. Ma l'uomo che sa le regole dell'aritmetica necessarie nell'uso della vita non è alla dipendenza del dotto che possiede al più alto grado il genio delle scienze matematiche, il cui talento gli sarà di un'utilità molto reale, senza poterlo mai molestare nel godimento dei suoi diritti. Quindi, nelle parole di Condorcet, noi vediamo che in Europa è stata interpretata, cioè l'ultimo colpo di genio, diciamo, non solo questa tradizione di addestramento pratico è stata implementata in modo straordinario, supportando lo sviluppo della vita economica europea, supportando lo sviluppo tecnico e poi l'industrializzazione e così via, ma oltretutto è stato trasformato molto più profondamente, perché qui non si tratta solo di avere le regole nell'uso della vita, le regole della media che servono per la vita, ma poi ci sono i diritti dell'uomo, c'è l'indipendenza, l'autonomia di ognuno di loro. E appunto, per cui anche se ci sarà qualcuno più dotto in matematica, sarà fondamentale per la società, però non potrà sfruttare gli altri, diciamo, non potrà farne dei sudditi. E che cosa è questa componente che c'è in Europa e che invece non c'è in altre zone del mondo? Perché diciamo l'istruzione pratica matematica del calcolo della misura si trova anche in altre latitudini, in particolare in Cina. In Cina hanno continuato un'autonoma tradizione di istruzione fino all'anno 1911, in cui abbandonarono la matematica tradizionale cinese e assorbirono il sistema di istruzione europea. Ora ci dicono che i bambini cinesi sanno meglio la matematica dei bambini di altri luoghi del mondo. In un famosissimo libro pubblicato nel 1999 da un'autrice cinese che si chiama Li Pingma, lei ha condotto uno studio alla fine del quale lui ha detto: noi insegniamo la matematica come voi europei e americani la insegnavate 100 anni fa, non facciamo altro che quello, e siete voi che avete dimenticato come la insegnavate e il ruolo che assegnavate a questa formazione. Allora, la cosa che cosa ha trasformato fondamentalmente questa tradizione di addestramento, che guardate ha ancora un ruolo fondamentale nell'immaginario di quello che si pensa sull'istruzione matematica e scientifica, quella idea della matematica e della scienza come i saperi formali, quei saperi un po' freddi, il calcolo, la misura, no? Quasi separati dalla formazione dell'uomo e da quel formale fare una, costruire una vita e fare un nome. Invece, nella la tradizione europea ha considerato che questo, che il calcolo e la misura fosse anche parte dell'istruzione in un senso molto più profondo, e questo noi lo dobbiamo alla tradizione greca classica. È qualcosa, se volete, quasi ovvio, non so, quasi mi vergogno a riraccontarlo perché non faccio altro che raccontare quello che autori ci hanno raccontato in libri magistrali. Vi ho portato qua il libro di Marrou sulla storia dell'educazione dell'antichità, pensate al libro di Jäger, Paideia, in cui si spiega magnificamente questa, che cosa è la tradizione umanistica greca che abbiamo ereditato in Europa. Tra l'altro, Marrou scrisse questo libro, Storia dell'educazione dell'antichità, che è dedicato a un ragazzo di 24 anni morto, membro della resistenza, morto a Lyon nel 44 in Francia, e lui scrive: io ho scritto questo libro in momenti in cui bisognava rianimare nel cuore dei giovani la fiamma della libertà e premunirli contro il falso prestigio della barbarie totalitaria. Che cosa ci racconta? Ci racconta Marrou? Ci racconta questa. Allora, Marrou usa una distinzione che secondo me è di un'attualità estrema per capire tante cose. E vorrei, al fine della conferenza, se faccio in tempo, parlarvi a proposito di questa idea che tanto viene menzionata del pensiero computazionale. Quindi vedete che c'entra l'educazione dell'antichità con il pensiero computazionale. Spero di spiegarvelo e di saperlo raccontare bene. Allora, Marrou parla di questa istruzione antica che i greci hanno conosciuto e hanno anche implementato, quella delle scuole degli scribi in Mesopotamia e in Egitto, come una cultura da scribi. Quindi si imparava a leggere, a scrivere, il pensiero simbolico, gli strumenti intellettuali, nell'ottica di un funzionario al servizio del potere, al servizio dell'amministrazione. E lui confronta questo all'ideale di Paideia dei greci, che conoscete meglio di me, quindi ispirato da questa idea dell'eroe, un eroe che, come racconta Jäger, già nell'Iliade è colui che compie gesta, ma anche colui che dice parole, quindi colui che sa parlare, cioè pian piano questa idea dell'eroe, che è il modello della formazione verso la quale vengono orientati i fanciulli per immedesimazione attraverso la poesia, la musica, pian piano si sposta verso un'altra figura sempre eroica, ma più legata alla vita della città, e quindi il leader, come direbbero adesso gli americani, che sa guidare, che sa, parlando, riunire i cuori, sia nel momento della guerra, sia nel momento della pace. Quindi in quel momento, Jäger e Marrou lo riprende, ce l'hanno raccontato molto bene, l'educazione greca passa da la palestra e le ore passate con il maestro di musica a il lavoro ha preso i sofisti, no? Per esempio, quindi sulla retorica e sulla filosofia, e questo è il punto al quale volevo arrivare, scusate che tento di essere sintetica, ma quindi loro hanno spiegato molto bene come ci fosse questa doppia via, la via delle parole, della retorica, la grammatica, la lettura dei testi, della poesia, poi si crea nel mondo greco classico, si ritorna nel mondo ellenistico e viene ripreso nel mondo romano. Le fonti che si leggono non sono più greche ma latine, ma sempre lo stesso tipo di istruzione. E che parte da una scuola di prime lettere, dove la prima cosa che si fa è imparare a leggere, a scrivere e a farmi conto, a numerare. Però c'è una seconda parte di questa Paideia, che c'è la retorica e poi c'è la filosofia. Jäger ha spiegato tutto questo nel dettaglio contrapponendo la figura di Isocrate alla figura di Platone. Quindi si contrappongono, sono due forze che lottano, e in parte entrambe si rispettano come due parti che contribuiscono alla formazione dell'uomo. La filosofia si pone di fronte al mondo, pone dei problemi e si interessa al calcolo, alla misura. Quindi la porta della filosofia, dice Platone, sono le matematiche. l'aritmetica, la geometria, allora anche l'astronomia, la musica, la teoria musicale, eccetera. Quindi, ecco, la matematica faceva parte nel mondo greco della filosofia e questa è la sua matrice. La scienza, quando nasce in Europa, sulla base della ripresa della tradizione greca nel periodo della rivoluzione scientifica, la scienza non è altro che filosofia. Cioè, i scienziati sono filosofi. E quindi, così, seguendo questo filo ce lo dà la tradizione pedagogica europea, noi comprendiamo perché il pensiero scientifico è parte di noi, è parte dell'uomo. E questo è un aspetto centrale per ritrovare il ruolo che deve avere questo pensiero scientifico nell'ambito della scuola. Sapete il famoso aneddoto che si racconta di Euclide, no? Euclide aveva, i matematici greci per definizione erano maestri, e il loro essere matematici era, cioè infatti la parola matematica viene da questo, no? E allora si dice, si racconta questo aneddoto, ovviamente questo ci parla non della realtà, ma di quello come vediamo nella matematica i greci, e cioè che un allievo di Euclide, dopo aver sentito una sua spiegazione, gli disse: e tutto questo, maestro, a cosa mi serve? E lui chiamò uno schiavo e disse: dai a questo allievo alcune monete e mandalo via. Questo era quello a cui serviva la matematica. Vi racconto invece una cosa molto più recente, che forse vi avrà colpito anche a voi. Non so se avete visto, nel 2012 uscì quel film di Spielberg dedicato a Lincoln. L'avete visto?
Sì.
È basato su un romanzo del 2005 sul genio politico di Abraham Lincoln, e a un certo punto Lincoln aveva studiato molto gli elementi di Euclide, e a un certo momento lui, a proposito appunto della convenienza o meno di abbandonare la lotta per l'abolizione della schiavitù e quindi la prospettiva di una guerra, nel film e nel romanzo cita una delle nozioni comuni di Euclide: cose che sono uguali a una stessa cosa sono uguali fra di loro. Non so se vi ricordate le nozioni comuni di Euclide, no? Euclide inizia gli elementi dicendo: punto è ciò che non ha parti, la linea è lunghezza senza larghezza, estremi della linea sono punti, la retta è la linea che si distende ugualmente fra i suoi punti. Ci sono i postulati di Euclide, poi Euclide parla dell'uguaglianza. Il concetto di uguaglianza è un concetto, dove voi vedete, il crinale tra la retorica, tra le parole, l'espressione, e ciò che è dell'ambito della filosofia e anche della scienza. L'uguale non interessa nell'ambito della retorica, interessa nell'ambito filosofico. Cose che sono uguali a una stessa cosa sono uguali anche fra loro, e se cose uguali sono addizionate a cose uguali, le totalità sono uguali, e se da cose uguali sono sottratte cose uguali, i resti sono uguali, e cose che coincidono fra loro sono fra loro uguali, e il tutto è maggiore delle parti. Queste parole parlano al bambino anche di pochissimi anni di età. In queste parole lui si riconosce, corrispondono alla sua esperienza delle cose, lo aiutano a approfondire e comprendere meglio chi è se stesso in rapporto alle cose del mondo esterno, chi è se stesso in rapporto al suo movimento, a ciò che vede e così via. Quindi la matematica ci parla anche di noi. E perché ci parla di noi è stata inserita nell'insegnamento. Quindi questo è una matematica, un pensiero scientifico che si ritorna a ciò che noi siamo, ha un ruolo formativo importante. Pensate, lo dimentichiamo tante volte, no? Ma pensate gli echi che hanno molte delle parole della scienza. Per esempio, la parola misura è una cosa molto tecnica, vero? gli scienziati, i laboratori stanno tutto il tempo a misurare strumenti, unità, varie misure, grandezze, definiscono nuove grandezze. In fondo l'analisi di un nuovo fenomeno, anche in ambito tecnico, è individuare variabili da poter confrontare e misurare, per le quali trovare delle leggi e così via. Però misura è piena di connotazioni umane, la persona che è misurata, saper tenere la misura. Pensate la parola retto, no? La linea retta, linea in greco gramma, no? C'è la parola, cioè la linea giusta, corretta. E la parola, invece il retto è piena di implicazioni morali. Vi volevo leggere un pezzetto che leggo sempre ai miei studenti della Bibbia, del Levitico. Non fate ingiustizia nelle sentenze, nelle misure di lunghezza, di peso, di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusta e fin giusto. Quindi la giustizia nelle sentenze è collegata alla giustizia nelle misure, all'uguaglianza nelle misure, alla precisione. L'idea di uguaglianza, l'idea di equità, il confronto, la previsione, l'accumulazione. E poi, ovviamente, l'idea di oggettività, di certezza, di verità. Vi volevo anche raccontare, andando verso questa cosa del pensiero computazionale, vi volevo ricordare una cosa che dice Maru, molto interessante, e cioè che lui dice, nel Basso Impero, dopo Diocleciano, lo Stato romano dell'impero, il Stato imperiale, si appoggia sull'esercito e sull'amministrazione, che ha uno sviluppo tentacolare, ha moltiplicato i servizi e gli uffici. Io l'ho riletto l'altro giorno, mi sembra una cosa molto familiare. E dice, è diventata una monarchia burocratica e di nuovo un governo degli scrivi. Da qui il ruolo pratico delle scuole, preparare un personale competente di amministratori e di impiegati. Anche questo ci suona un pochino, solo che non avevano gli industriali nel periodo romano, gli mancava questo. Lui dice che l'impero romano è istruttivo perché da una parte rimaneva, era fortissimo ancora l'attaccamento alla tradizione classica, quindi si era convinti che quello che importava era imparare a pensare bene e a scrivere bene e poi sarebbe andato naturalmente ad agire bene. Quindi bisogna formare degli uomini dallo spirito retto e sottile e il resto è questione di pratica. E questa era l'impostazione. Dall'altra parte però queste tendenze fortemente, questo ritorno forte di questa cultura da scrivi di cui parla, per cui la cultura da scrivi ha una scuola, sviluppa la scuola che vuole, che serve a questo scopo. Allora lui racconta che in quel periodo fu introdotta un'innovazione tecnica, la stenografia, e diventò molto importante. Quindi tutti i genitori cercavano in tutti i modi che i figli imparassero bene la stenografia, perché oltretutto con la stenografia uno per esempio diventava segretario di un personaggio importante, era un modo come un altro per fare carriera. Quindi lui identifica in questa stenografia questa spinta che era forte comunque nell'impero romano, dove c'era appunto questa spinta anche burocratica molto forte a creare questo, a tornare a questo modello degli scrivi. E una cosa molto simile è quella che ci pensate come viene proposta questa idea dell'informatica. Cioè l'informatica di per sé è neutra, non è formativa. In questo contesto della formazione di una persona, delle parole, delle cose, del rapporto con il mondo, l'informatica sta lì, è uno strumento che si può apprendere. Certo, non vorrei essere fraintesa nel riproporre, nel tentare di ricordare insieme qual è la tradizione alla quale apparteniamo e come questa tradizione ha questa doppia via in cui non c'è le discipline umanistiche e poi il pensiero scientifico che sta lì, che è utile e che lo dobbiamo così, no? Cioè, spesso i genitori quando portano i bambini a scuola, che i bambini imparino a scrivere, copino dei testi, delle poesie, facciano dei disegni, sono ben contenti del fatto che devono imparare a numerare e a fare delle operazioni in colonna, a risolvere problemi, lo accettano come una cosa così, nel mondo di oggi non si può fare a meno, no? Invece no, certo però, perché lo studio delle materie scientifiche e della matematica abbiano questo senso umanistico, il senso umanistico lo dobbiamo riscoprire continuamente e riproporlo, e non è lo stesso oggi a 50 anni fa o 100 anni fa, dobbiamo continuamente ritrovare delle vie per avvicinarlo attraverso i problemi che proponiamo ai ragazzi, le domande. Certo, se noi riduciamo la matematica a fare conti, a decomporre fattori primi, a fare delle equazioni algebriche e così via, diventa una materia assolutamente priva di interesse vitale per i ragazzi, e per questo non si studia. Allora, invece di pensare, allora, c'è l'informatica. E studiare l'informatica come si è fatto fino adesso nelle scuole dell'obbligo, come imparare a usare Word, Excel, eccetera, è una cultura da scrivi. Adesso la parola si viene chiaramente, usare degli strumenti invece che lo stilo, la cera, eccetera, eccetera. No, gli scrivi bambini della Mesopotamia, l'unica cosa che imparavano era prendere la gira e fabbricarsi delle tavolette per poter fare gli esercizi sopra. E quindi farla così è una cosa da scrivere, quindi questa bisognava sicuramente superarla, però bisogna cercare delle altre vie, ma questo non bisogna trasformarlo nel fatto di dire il pensiero computazionale, cioè un'altra dimensione del sapere rispetto a quella che noi abbiamo visto, no, l'informatica ci propone delle questioni molto interessanti. Non è che sia una novità neanche questo. I professori di matematica degli anni 70, interessati e attivi, quando hanno aggiornato il loro corso, facendo per molti problemi e molti calcoli, mostrando ai loro studenti come questi calcoli potevano essere realizzati da un computer e che bisognava fare per trasmetterli al computer. E questo propone anche argomenti molto interessanti. Cioè, per esempio, ci si rende conto che per fare eseguire risolvere un problema, eseguire un calcolo a un computer, il computer non è come noi che ha una visione sintetica. Il computer, per esempio, non fa una divisione in colonna come la può imparare a fare un bambino approssimando il quoziente, facendo delle sottrazioni. Il computer, per esempio, itera velocissimamente molte sottrazioni per fino ad arrivare a un resto, per esempio, no? Quindi si può insegnare ai bambini che cosa è un algoritmo, cioè una procedura che si basata sulla ripetizione. Molte cose in matematica sono basate sulla ripetizione, perché il contare è una ripetizione, la misura è una ripetizione di elementi uguali. L'algoritmo è una ripetizione, appunto, di passi con la stessa linea che tornano indietro più volte finché arriva alla fine della procedura. Dopodiché, questo algoritmo si può rappresentare graficamente con un diagramma di flusso. Allora uno può imparare che cosa è questo diagramma di flusso, come riflette l'evoluzione di un'idea e così via. Dopodiché, che cosa è un linguaggio di programmazione? Ed è interessante come il computer è un esecutore, quindi perché lui elabori, bisogna che noi trasmettiamo delle istruzioni con un linguaggio che è un linguaggio molto povero rispetto al linguaggio naturale. I ragazzi si interessano molto al confronto tra il linguaggio naturale e i linguaggi di programmazione per il computer. Per fare tutto questo bisogna sviluppare degli strumenti, e ci sono delle persone che hanno sviluppato dei programmi per fare diagrammi di flusso con i bambini, linguaggi di programmazione che non siano troppo tecnici e che mostrino qual è la struttura del portante, eccetera, eccetera. Quindi effettivamente noi possiamo, nell'ambito scientifico, introdurre moltissimi miglioramenti, modi migliori di trasmetterli ai ragazzi perché diventino formativi. La soluzione a questo è questa idea delle competenze. L'ultima cosa che vi volevo proporre, poi appunto discutiamo qualsiasi argomento che vi abbia interessato, che volete approfondire, volevo proporvi, perché è l'argomento che più conosco, perché mi sono occupata molto dell'insegnamento nelle scuole primarie, il documento del Ministero del luglio dell'anno scorso, dove ci sono, c'è la tabella delle competenze, del documento che bisognerebbe stilare per ogni bambino e bambina alla fine della scuola primaria. Perché, diciamo la verità, dicevo prima, professor Carosotti, sulla questione delle competenze, entrare nel merito, diciamo, di questa discussione scientifica, tra virgolette, è molto complicato, perché qual è la definizione di competenza? Cioè, nella letteratura voi potete trovare tutto. Un versante della letteratura parla di competenza come qualcosa di misurabile. Di questa cosa si è occupato moltissimo mio marito, lo ha demolito completamente. No, l'idea è, la conoscenza non si può misurare, noi vogliamo misurare obiettivamente il rendimento degli allievi, con questa idea, no? Perché c'è questa idea che si trasmette. Noi abbiamo una scatola, abbiamo un input e poi abbiamo un output. E in mezzo c'è l'apprendimento dei ragazzi che bisognerebbe misurare. E questa è una cosa. Ma c'è anche chi dice, io l'ho letto, che competenza è tutto ciò che c'è nell'insegnamento che esula dalla misurazione. Cioè, quindi tutti gli aspetti emotivi, le riflessioni vitali dei ragazzi, tutto quello che non si può misurare. Quindi una cosa è il controllo di quella cosa. Voi sapete che l'OCSE anni fa investì moltissimo denaro in una serie di convegni per spiegare, tra esperti, per dare una definizione univoca di competenza, e la conclusione di questi seminari fu che non era possibile dare una definizione di competenza. Quindi, invece di entrare su questo, vi propongo, diciamo, di attrezzarsi a resistere contro la produzione che poi diventa norma dello Stato, che bisogna implementare, e che proviene dal Ministro della Pubblica Istruzione, che ha le sue sorgenti, che io non so teoriche da dove tira fuori questi argomenti. Allora, guardate, le competenze sono molte, le ho divise in due parti, una parte riguarda la questione scientifica e l'altra è un'altra osservazione che vi volevo fare. Allora, la seconda competenza recita così: utilizza le sue, quinta elementare, utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. Non so, è assolutamente fuori dal mondo. Cioè, è scritto da qualcuno che l'ultima volta che ha visto un bambino di 50 elementare non l'ha mai visto, no? Anche perché soluzioni a problemi reali. Vedete qua, forse, spero di... secondo me che per reagire un po' sapere a che cosa c'è dietro, perché c'è una miscela su quello che è la scienza moderna legata alle applicazioni tecnologiche, però c'è anche l'eco della vecchia scuola dell'abaco che risolveva dei problemi per la vita pratica, e si mescola tutto insieme. Ora, quando si insegna matematica ai ragazzi di quell'età, ma in generale non si tratta di dare soluzione a problemi reali, ma si tratta di insegnarli a pensare nell'orbita, diciamo, filosofico-matematica, che è quell'orbita in cui quello che ci interessa del mondo è il confronto, l'uguaglianza, la somma, il multiple, le ripetizioni, le leggi, le proprietà che si verificano sempre. Cioè, c'è tutto un ambito di pensieri che poi i bambini identificano velocemente. E sanno quando uno sta parlando di, non so, per dirvi, i bambini persino nella scuola dell'infanzia, uno fa degli esempi per parlare con loro della nozione di punto, e gli fa degli esempi, un giorno porta molte immagini di cieli stellati, un'altra volta vanno a piantare dei picchetti per tirare delle corde come facevano gli antichi agrimensori, e un'altra volta, e allora alla fine dicono: ah, oggi ci hai fatto fare questo perché dobbiamo parlare di punto. E lo sanno che quello è un mondo, e che un altro mondo è quando magari si legge una poesia, oppure si... No? Quindi, Allora, poi, secondo competenza che entra nell'ambito scientifico, si orienta nello spazio e nel tempo, osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ora, si orienta nello spazio e nel tempo. Io ho un figlio in seconda media e vivo a Ostia, a Roma, e non si orienta ancora dentro Ostia, però è un ragazzo che ragiona dal punto di vista scientifico, matematico, e lui, non so come dire, non è che orientarsi nello spazio e nel tempo, ma che senso ha questo? E nel tempo poi? Quando, diciamo che invece di orientarsi nel tempo, che non si sa se poi è tempo, lasciamo prendere quello atmosferico, non so se è tempo storico o tempo dell'orologio, che non c'entra niente col tempo storico, no? Sapete che a volte nelle ore di storia nella scuola primaria si studia l'orologio, lasciamo prendere. E poi osserva, descrive e attribuisce significato. Ma che vuol dire attribuire significato a ambienti, fatti, fenomeni? Ma produzioni artistiche forse avrebbe un po' di più di senso. Okay. Poi, sesta competenza. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. Però non si dice quali sono queste conoscenze e nozioni di base, che sarebbero il contenuto dell'insegnamento. Quindi, all'interno di un pezzo della sesta competenza ci sarebbe l'insegnamento vero. E poi, infine, usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. Non so, questo già, non lo parlo. E non so se è più pericoloso questo o altre cose su cui esula un po' dal mio argomento, ma... non so, io ne parlo anche con i miei studenti a scienze della formazione primaria, perché la settima competenza è utilizza gli strumenti di conoscenza, qui sono spuntate le conoscenze, non so perché, dovranno scrivere gli strumenti di competenza, per comprendere se stesso e gli altri. Io ai miei studenti di formazione primaria dico, io comprendere me stessa sto ancora per strada, intento di comprendere me stessa, quindi in quinta e di primaria noi gli insegnanti dovrebbero valutare questo, ma io non mi permetto di valutare un mio allievo di quinta elementare se lui cerca di comprendere se stesso. Cioè, posso valutare come se vuole divisioni, se è in grado di, quando vede un problema di matematica, prende qualche iniziativa o si terrorizza e si paralizza. Cioè. Ecco la seconda parte. Per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e rispetto reciproco. Questo, secondo me, è etica di Stato. Dimostra, non la competenza, dimostra originalità e spirito di iniziativa. Anche qui, secondo me, è irrispettoso per il nostro allievo valutare se il fatto che lui dimostra o meno originalità. Non è il compito di un insegnante, cioè... Un insegnante non ha più, non avrebbe più, cioè non avrebbe più dignità davanti al suo allievo se dovesse giudicare questo. Decima competenza, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Ma voi li avete, che siete tutti adulti. Infine, ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Sì, ma in generale. Io do un parere su quanta matematica sanno i miei studenti all'università o storia, ma posso io giudicare il loro corretto stile di vita? Ma vedete che è sfuggente, cioè in questa cosa delle competenze ci sono tante cose che affiorano molto pericolose e sono in parte sono di ignoranza, proprio di totale ignoranza della tradizione culturale europea, ma in altre sono purtroppo che noi in Europa ci trasciniamo dietro molte tendenze, cioè la democrazia va avanti, ma ci trasciniamo dietro molte tendenze antidemocratiche. E mi permettetemi che concluda con un accenno che faccio alla Spagna. In Spagna, nel 1970, Franco era ancora vivo, il franchismo è durato ancora altri 5 anni. Franco è morto il 20 novembre del 1975. Io ho studiato con la legge del 1970. La legge del 1970 ha eliminato il greco, ha spinto la filosofia e le conseguenze finali sono arrivate adesso. In Spagna adesso la filosofia non si studia più. È stata eliminata dal sistema di istruzione. E imparare il greco è totalmente impossibile. Quindi poniamoci una domanda, no? A volte si dice la legge del 1970 dimostrò che il franchismo era già agli sboccioli, perché arrivarono delle tendenze più moderne, perché allora si diffuse l'idea della comprehensive school che veniva dalla Gran Bretagna, c'è una scuola inclusiva che non mettesse troppe barriere, infatti sono stati eliminati tutti gli esami intermedi tra le primarie e le medie, no? Sono stati eliminati, è rimasto solo l'esame finale, quello della maturità. Ora, la domanda che io mi pongo, secondo voi era un sintomo di modernizzazione, di rottura di un sistema democratico, di apertura verso una democrazia, o erano le conseguenze di un paese che ha vissuto 40 anni sotto una dittatura, dove nelle università si parlava solo di San Tommaso d'Aquino? C'era San Tommaso d'Aquino e filosofia analitica, questo si studiava. Quindi, insomma... Ho dato un po' di spunti, spero non troppo disordinati, con le vostre domande forse posso anche contribuire a chiarire ancora un po' di più le cose che volevo portare. Grazie.
Sentiamo subito dal pubblico.
Prego. Volevo fare una domanda che, siccome non l'ha spiegata bene,
sì.
Ci sono tanti docenti di matematica, se potesse spiegare bene com'è una flowchart.
Un diagramma di flusso?
Sì.
Ma i docenti di matematica me lo insegnano loro a me, non ho bisogno di spiegartelo. Comunque il diagramma di flusso è una rappresentazione grafica di come funziona un algoritmo, con delle forme grafiche che indicano dove entrano i dati, che operazioni bisogna compiere, e poi delle frecce che indicano questo flusso, che indicano come si passa da un punto all'altro o dove si ritorna, c'è un loop.
Sì, sì, perché prima parlava di ricorsività, di linguaggi, esatto, di programmazione, eccetera, ma non era stata abbastanza precisa.
Adesso un po' di più?
Beh,
ti faccio vedere un disegno.
Mettiamo nel dato tecnico.
Sì. Questo diagramma di flusso, ce ne sono diversi.
Sì, sì, ma io li conosco.
E allora, non è una lezione questo, se li conosce?
Posso chiedere, sì, molto, sì, base. Io ho fatto il classico e mi è mancato molto la parte di matematica, ho fatto poi biologia e ho fatto anche un po' fatica. Allora, come vogliamo risolverla? Non ho capito la soluzione. Magari la
no, la soluzione. Non pretendo la soluzione.
No, sì, sì, sì. Dire, se dobbiamo orientarci per avere un'educazione completa, mi sembra aver capito questo, no? Andiamo verso, dobbiamo cercare questo o no? Io trovo che ci stiamo indirizzando molto presto verso la specializzazione dell'alunno. Così poi è pronto al lavoro, che poi non c'è, e quindi va bene. Allora, come vogliamo risolvere? Abbiamo delle possibilità per dare un'educazione completa prima dell'università e poi specialistica con l'università, e che poi uno non la fa e si fa un lavoro.
Possiamo, vediamo se ce lo permetto. Cioè, sono d'accordo che è paradossale, cioè in un liceo classico, in generale, ma tanto più rivisitato modernamente, la matematica dovrebbe avere un ruolo molto importante. Non sono pochi i licei classici in Italia dove la matematica è rinforzata con delle ore in più. Nelle ultime indicazioni nazionali per i licei classici si parla esplicitamente di come inserire la matematica nel discorso globale che si conduce all'interno dello studio anche del greco e della filosofia nel liceo classico. Quindi ci sono delle cose che si possono migliorare. È chiaro che l'impostazione del liceo classico in Italia è reduce di quella di quel disprezzo, no, di Croce e Gentile rispetto alla matematica, non tanto di Gentile, che è una famosissima polemica con Federico Enriquez e ha cambiato negli anni moltissimo la sua posizione, ma si sa che Croce considerava la matematica niente, un sapere praticone, pratico praticone senza importanza, e per la verità si sa che lui non conosceva molto bene la matematica. Invece Gentile ebbe questo dibattito che è stato molto studiato con Enriquez, e per esempio Gentile diede un grandissimo spazio alle voci matematico-scientifiche dell'Enciclopedia Italiana, e queste voci sono tutte voci di stampo filosofico, cioè la voce punto che la scrisse Enrico è una voce meravigliosa, in cui non è che non si parla di questioni tecniche, matematiche, scientifiche, però si parla anche della matrice di questa idea geniale, un'idea che viene dai greci e che tuttora è centrale nella scienza moderna, perché ci permette di capire moltissime cose, cioè tutto l'uso delle funzioni, senza l'idea di punto noi non ci basterebbe qualcosa. E dico un'altra cosa anche, è vero sì che nell'università la formazione è specialistica, ma entro certi limiti, perché cioè io mi sono trovata, forse perché mi sono laureata in matematica, eccetera, e poi in realtà mi occupo soprattutto come ricerca di storia della scienza, mi sono trovata a insegnare aspetti umanistici ai ragazzi di formazione scientifica e matematica a persone di preferenze appunto umanistiche, nel senso letterario, storico, filosofico, eccetera. E secondo me entrambi, è normale che ci siano, cioè io abbiamo parlato della scuola dove stiamo parlando di questa formazione di base che cerca di sviluppare l'individuo in tutte le sue potenzialità, è normale che poi ci siano delle preferenze, no? Quindi, però perché un ragazzo che ama la fisica, la matematica o la biologia deve tagliare completamente i ponti con la filosofia, con la storia? Cioè, a me mi è successo, io ho insegnato per molti anni un corso di storia dell'ingegneria a ingegneria, a me gli studenti mi hanno pianto nell'esame, perché mi hanno detto avrei voluto studiare lettere, ma non si troverà lavoro e quindi mi sono iscritta a ingegneria. E di fare un esame, cioè mi fa piacere per il mio esame, vuol dire che è piaciuto, però è possibile che uno non possa essere ingegnere e all'università ancora avere un'opportunità cercando un corso di storia dell'ingegneria? Ci sono tante persone che hanno scritto, per esempio ci sono moltissime opere su di filosofia dell'ingegneria, cioè che cosa ha il sapere tecnico per la differenza dal sapere scientifico, ci sono tante cose che si potrebbero fare. Un po' manca nei professori universitari una elasticità nell'inventare delle nuove soluzioni. Per esempio in Italia, per l'influsso soprattutto di questa grande figura di rilievo europeo e mondiale, Federico Enriquez, c'erano dappertutto corsi di storia della matematica nelle facoltà di matematica, e questi corsi sono sempre più ridotti al lumicino, perché l'idea è questo è inutile, è una cosa che si fa così per piacere culturale, invece no, invece è importante. Quindi secondo me sarebbe fondamentale, in particolare per i laureati in scienze che vanno. Viceversa, appunto, perché in alcune facoltà di filosofia hanno inserito a volte, con molto coraggio, e da pochi, inseriscono dei corsi di matematica. E questo anche è importante, perché non fare un po' di matematica tecnica, cioè non basta solo sapere delle cose, aver letto degli libri di divulgazione, aver visto delle dimostrazioni di matematica e sul serio ti fa comprendere le cose un po' meglio. Quindi anche questo è importante.
Prego. Lei non c'era come gli altri colleghi, ma l'obiezione più bella è stata fatta dalla Valeria che siede accanto a lei in una precedente seduta. Cioè quando si chiede dopo queste bellissime conferenze dove tutto è storico, filosofico, è bellissimo anche matematica, eccetera, diviene proprio spontaneo, come ha fatto Valeria l'altra volta, di dire che bisognerebbe avere uno spirito di classe così forte perché seguendo il consiglio del professore Ferroni si resista e ci si scagli contro questo che è un gioco politico, Noi non abbiamo una politica economica, abbiamo l'incubo della disoccupazione. Ecco perché secondo me e gli altri studiosi, io non sono nessuno, vogliamo che tutto diventi tecnologia, tutto diventi computer. E le dirò che io ho degli amici talmente stupidi e talmente bravi nel usare i computer, eccetera, che io una sera, siccome sono stata definita cretina, ho detto: guarda che anche il commissario Montalbano per TV, chi è che rende esperto nell'uso del computer? Catarella, che non sa parlare, non sa aprire manco la porta e chiuderla. Allora, innanzitutto noi insegnanti, io penso che siamo stati sempre lenti o restii a formarci come classe sociale. Abbiamo sempre faticato. Qui vedo i primi conati, i primi tentativi, e vorrei che la cosa si sviluppasse anche se io vivo in pensione da anni. Vorrei che quello che ha detto Valeria Sgambati venisse preso in seria considerazione e che tutti, anche noi pensionati, formare un blocco perché la cultura ritorni e che si accetti anche la tecnologia, ma semplicemente come, non come appendice, come una parte integrante di un processo formativo che non può assolutamente respingere né la parte umanistica e né quella matematica, giustamente come ha detto lei, filosofia.
Lei allora, ha detto una cosa molto importante che forse non è abbastanza emersa. Una grande motivazione per questi cambiamenti recenti è questa idea di formare a scuola in modo tale che i ragazzi trovino un lavoro.
Se il lavoro non c'è, tutto un
prezzo. E in parte perché forse potete leggere un articolo di una docente delle superiori di Roma, Anna Angelucci, sul sito ROARS, in cui parla di come iniziò l'interessamento dell'OCSE per le questioni educative, perché questo prima non c'era e poi è iniziato a partire da una importante riunione che ci fu alcuni anni fa, pochi anni fa, di alcuni grossi industriali europei. Che, quindi questo coinvolgimento dell'industria, non so se mi spiego, perché un conto è che l'industria dica la scuola deve darci questo, un conto è che la classe politica dica la scuola deve darci questo, sono due cose diverse. Allora, lasciamo perdere la questione dell'industria perché dovremmo fare un altro tipo di analisi. Ma rispetto alla questione politica, in molta classe politica, cioè l'Europa ha proposto da molti, da secoli una risposta a questa questione, cioè il modo per formare una persona che si apre strada nella vita è questa formazione generalista, che si chiamava anche tra virgolette liberale, no? Le arti liberali, ancora in America il College of Liberal Arts. Quel famoso libro di Martha Nussbaum, che lo ha citato anche la collega precedente, lei difende proprio questi College of Liberal Arts che in America ancora, che in realtà sarebbe un po' l'equivalente del liceo classico, diciamo la verità. Ora, quindi, però io vi aggiungo una seconda cosa. Cioè, supponiamo che questa formazione generale non fosse un disastro per trovare lavoro. Il problema è che la formazione tecnica così spinta, i ragazzi la rifiutano. E questo è quello che non viene messo in conto. I ragazzi già rifiutano la matematica e la scienza perché viene presentata in un modo eccessivamente tecnico, formale, estraneo ai loro interessi. A partire dai bambini, ma non diciamo gli adolescenti e oltre, il loro vissuto è fondamentale in quello che accettano o meno dalla scuola. Quindi, vi faccio un esempio, no? Si dice i test OCSE PISA per la matematica amano molto i contesti reali. Allora, i contesti reali, questa è una questione che anche perché nell'Ottocento ci sono stati tutta una serie di studi molto interessanti, in parte abbandonati, su come i bambini percepiscono la matematica. I bambini in generale non si interessano ai contesti reali, ma si interessano a tutt'altro, a contesti fantastici. Si interessano a contesti reali perché voi sapete il famoso gioco dei bambini del come se. Facciamo che ero un'infermiera, che ero un dottore. Allora quando uno per esempio propone ai ragazzi un problema su un supermercato e uno deve fare degli acquisti, se o è proposto male in modo rozzo, triste e non si interessano e lo fanno di malavoglia, ma se viene proposto con un po' di entusiasmo, la loro reazione è di immedesimazione, cioè loro parlano fra di loro come se fossero al supermercato veramente e sono anche capaci di litigare, cioè per esempio uno dice abbiamo dato a disposizione 25 euro, questo è il depianto, infatti devono fare dei conti, no, su quello che vorrebbero comprare. Poi arrivano quando arrivano alle medie, questi problemi ai ragazzi non interessano più assolutamente, cioè ancora da bambini gli interessano perché è un gioco, ma quindi bisogna trovare altre soluzioni. Quindi è un problema assurdo, cioè, questa impostazione così tecnica è destinata al fallimento pedagogico. Era convinto mio marito e io ne sono convinta. Purtroppo intanto ci tocca convivere, è difficile, è molto dura, lo so, è dura fare lezioni in queste condizioni.
Fa male
a pensare.
Volevo sapere da lei se, diciamo, prima un giudizio su quello che sta avvenendo adesso nei licei, io insegno in liceo scientifico, anche molti colleghi qui, che è quello di spostare completamente l'impostazione dei compiti, diciamo, del compito della prova scritta di matematica, dove si tende, diciamo, a dare dei compiti di matematica applicata, attuariale. Quindi tutto questo sta sconvolgendo, credo, tanto è vero che per quest'anno credo che sia bloccato questo tentativo, ma sarà ripresentato il prossimo anno, e questo effettivamente ha fatto muovere le acque, per esempio nei colleghi appunto che insegnano matematica e fisica, perché significa uno sconvolgimento, diciamo, nell'impostazione tradizionale dell'insegnamento della matematica e anche della fisica. Quindi diciamo dare dei compiti che in qualche modo rappresentano dei problemi specifici, problem solving, reali, e questo che cercano di fare anche nel liceo scientifico. Per il momento c'è stato un blocco perché però voglio dire, sarà ripresentata, quindi questa è una partita che si gioca non più alle elementari, ma si gioca nel triennio dei licei scientifici e non solo scientifici, probabilmente, dove invece dovrebbe esserci una tecnicizzazione a questo punto del liceo scientifico, quindi fare la matematica come la fanno in alcuni istituti tecnici, e questo viene respinto dai colleghi perché cercano di salvaguardare invece l'impostazione teorica che loro hanno sempre avuto. Questo sarà un problema dei prossimi anni, quest'anno non è passato ma passerà probabilmente nei prossimi anni, e la reazione è appunto è di resistenza passiva, si dovrebbe passare invece, secondo i colleghi di matematica, un'esistenza più attiva, quindi questo è un problema. E poi l'altro problema che volevo porre, i manuali di matematica e fisica, io non insegno matematica e fisica, insegno filosofia e storia, ma li vedo, tutto il problema di una impostazione più umana e umanistica all'interno di questi manuali non c'è. La storia della scienza, della matematica, la storia della fisica è qualcosa che ridotto al minimo non si fa, mentre questo potrebbe sviluppare invece appunto quella componente completa, diciamo, umanistica delle stesse scienze, e questo non viene fatto. Quindi c'è anche un problema, secondo me, di manualistica nei licei e probabilmente anche nell'università. Quindi volevo chiedere da questo punto di vista cosa ne pensa anche di questa questione di matematica applicata, che il ballone del Dessay lanciato proprio nell'ultimo anno.
Diciamo che questa tendenza, sapete, questa è una cosa non italiana, no? Ma è a livello internazionale, e proviene in parte questa ossessione con la matematica pratica, la matematica del cittadino, viene chiamata, cioè, e che si intersecano molte cose, perché da una parte abbiamo il costruttivismo, per cui i ragazzi devono costruire le proprie conoscenze, poi abbiamo l'aspetto applicativo pratico che viene da questi test OCSE PISA legati alla vita economica. Ci sono tante tensioni che si riversano sulla scuola con supremo disprezzo di una tradizione che fino a pochissimo tempo fa in Europa era fondamentale e che ha prodotto dei frutti impressionanti, come per esempio gli istituti tecnici italiani, che furono elaborati e pensati da grandi scienziati come Luigi Cremona in Italia, eccetera, copiati anche in Europa. Allora, in parte, come posso dire, come si può resistere? In parte, diciamo, non so se siete d'accordo con lei, gli insegnanti di matematica e fisica qui presenti, però certamente forse la matematica e la fisica a volte si insegnano in un modo troppo abitudinario, senza cercare modi migliori di insegnarlo, cioè un po', però il problema è che a volte si cerca di smuovere gli insegnanti scardinando tutto. Per esempio, pensate all'insiemistica, no? La febbre dell'insiemistica, che però in parte c'è un po', perché scusate, io vi faccio un esempio molto concreto che riguarda mio figlio, che sta al secondo anno del liceo classico. Ha dovuto fare non so quanti esercizi inutili completamente su delle relazioni algebriche fuori dal mondo che mai esisteranno. Ora, noi sappiamo che l'idea di funzione si è sviluppata storicamente per la meccanica e per la fisica, e sappiamo quali sono le funzioni importanti a partire dalla funzione lineare. Poi in algebra si studiano le relazioni in generale, e quindi poi insomma binario, poi le, insomma ci sono. Lui ha dovuto fare vedere le tavole, i diagrammi di 20 cose, quindi si è perso in una massa di cose. L'altro giorno mi viene a chiedere e mi dice: mamma, ma in questa tabella di dati come vedo io se è una funzione lineare? Ed è un ragazzo che io so positivamente che sa che cosa è la proporzione e la proporzionalità. Quindi nella massa di queste cose algebriche astratte inutili, lui ha dimenticato oramai una cosa istintiva e concreta e legata anche a esempi reali che si possono fare, sia reali della vita quotidiana, sia reali di problemi di tutte le scienze, per la proporzionalità, le funzioni lineari. Quindi si potrebbe migliorare, però René Thom, che forse conoscerete, celebre matematico, filosofo, medaglia Fields, eccetera, che tanto autore sì, della teoria catastrofe, eccetera. Lui fu una delle uniche persone che nella febbre dell'insiemistica e l'abbandono della geometria, che in Italia non si sente tanto, ma nel resto d'Europa la geometria nei licei è stata assolutamente cancellata, perché non è che non ci sia la storia della matematica, non c'è neanche la geometria, che è proprio, vabbè. E lui faceva questa interpretazione in alcuni dei famosi saggi geniali che ha scritto su tutto questo. Diceva che la insiemistica fu, cioè il cambiamento di questi programmi fu architettata in parte per lottare contro l'insegnamento trasmissivo degli insegnanti, cioè lasciarli, no, insegnanti che mai avevano sentito parlare di insiemistica perché non si usava nelle aule universitarie quando avevano studiato, di colpo dovevano studiare cose che non sapevano e quindi sentendosi più insicuri erano più fragili. Quindi c'è un po' questa tendenza dall'alto a far tremare una persona, si sente insicura e allora forse cambierà. Lo trovo veramente una strategia, perché appunto il cambiamento ci può essere, ma deve essere un cambiamento culturale. Questo è come le domande delle prove invalsi per la matematica. Io conosco benissimo quelle della primaria. Nel nostro Pensare il Blog trovate un'analisi che fece mio marito di una delle tornate delle prove per la secondaria del primo grado. Ora, quello lì è un tentativo dall'alto, cioè è vero che si fa, allora, la situazione dell'insegnamento della matematica in Italia nelle scuole primarie è un disastro, perché i bambini stanno in prima elementare e nel mese di giugno arrivano al numero 20, è così, nella maggioranza delle aule universitarie, quindi non si fa nulla nella scuola dell'infanzia, cioè c'è un disastro. Allora, uno tenta di fare un'operazione culturale, di cambiamento, di... Non so, per esempio negli Stati Uniti è stato fatto un programma di finanziamento di nuovi libri di testo, a proposito, quindi le case editrici, d'accordo con gruppi di autori, potevano presentare dei progetti, alcuni hanno vinto e hanno realizzato dei libri nuovamente con una visione. Quindi corsi di aggiornamento, cioè il cambiamento culturale, quello che arricchisce le persone, che fa che gli insegnanti magari trovano nuova motivazione, nuovo entusiasmo, questo è quello che si può fare. Tentare di calarlo dall'alto, precipitando queste prove che bisogna fare con l'orologio, i bambini piangono, non si capisce. 18 domande, guardate, vabbè, scusate, scusate che stiamo in streaming, non posso parlare di tutto. Se no poi si vede subito. Vabbè, se fossimo qui a porte chiuse vi racconterei qualche altra cosa in più.
Qualche aneddoto. Prego. Ci sono altri interventi.
Ma per non obbligare il pubblico a guardare indietro, vengo avanti e do un contributo. Questo problema che voi avete trattato oggi è un problema di vitale importanza oggi e per il futuro per l'Italia. Solo che quando vedo affrontare questo problema su base di Croce e di Federico Enriquez, mi piange il cuore, perché un secolo dopo non sono più il riferimento. In poche parole, questo problema ha il suo nocciolo nel problema del paradigma. Il concetto di paradigma deve essere introdotto negli studi, che non c'è, sia a livello del liceo sia a livello dell'università. Attraverso i secoli sono succeduti vari paradigmi, tra quello prima di Platone, tra quello di Platone, che mischiava filosofia e matematica, tra quello di Aristotele, che è venuto dopo di lui, e dopo questi due, la lotta attraverso i secoli, fino al XVIII secolo, tra platonismo e aristotelismo, non posso entrare in profondità, ma tutta la cultura occidentale, attraverso i secoli, si è verificata attraverso questa lotta qua. Dopo viene il galileismo, che lascia, fa superare questi due paradigmi, e dopo il galileismo viene il positivismo con Auguste Comte. E il positivismo ha retto fino a 20-15 anni fa. Oggi abbiamo superato il positivismo, solo che non c'è coscienza del superamento del positivismo. Perché? Perché dalla seconda metà del XVIII secolo fino a 20 anni fa, i nostri professori universitari, che erano quasi tutti positivisti, volenti o nolenti, ci insegnavano, io non sono laureato alla Sapienza in medicina, ci sono, niente altro ha importanza, solo la scienza, la filosofia non è importante, la psicologia robaccia, la linguistica robaccia. Io per fortuna non seguivo questi qui, rimanevo per dire, ma gli stessi, se lei mi segue oggi, dice, per dire, professore, lei diceva 30 anni fa, si nasconde, allora, perché sta cambiando? Solo che durante tutto il positivismo del XX secolo, tra il detto e non detto, il sistema del positivista, chi sa lo sa, chi non lo sa non lo sa. Il professore universitario che insegna ai propri figli, però non ne parla a scuola. Come il docente anche universitario che non va a cercare, non trova. Oggigiorno, noi uomini di oggi siamo orfani, siamo uomini persi. Nel XX secolo non ci siamo resi conto che facevamo le cose su base del positivismo. E chi non si è reso conto allora non può rendersi conto nemmeno oggi che il paradigma è cambiato. Per colpa di chi? Per colpa degli organizzatori. Allora, essendo orfani oggi, anche il problema della filosofia. La filosofia che bisogna insegnare oggi ai ragazzi, che si sta recuperando, non può essere la stessa filosofia che si insegnava nel XIX secolo. Deve essere una filosofia post-novecentesca. E non c'è coscienza anche su questo. Allora, dato che noi uomini di oggi siamo orfani del positivismo, il problema più importante, ecco qua il mio suggerimento, sta negli organizzatori della scuola. I politici organizzatori della scuola, il 95% di questi politici sono orfani del positivismo. Quando hanno studiato all'università non hanno capito, oggi non hanno ancora capito, quindi i programmi innovativi non vengono. Bisogna insegnare a questi qui che siamo già passati oltre affinché le cose possano aggiustarsi. La scuola, l'ultimo programma di rinnovamento del governo, la migliore scuola. La buona scuola. Non ha tenuto conto di questi elementi qua. Allora, se la politica a questo livello non tiene conto di questi elementi, cioè se noi dobbiamo aspettare lo cibo affinché arrivino queste cose, vuol dire che siamo veramente per terra, siamo veramente in perdita. La stessa cosa succede all'università. L'università, i paradigmi sono cambiati, l'università italiana funziona ancora come l'università positivistica del XX secolo.
Purtroppo la scienza in questo momento ha ben altri problemi, cioè c'è l'impact factor, il fatto che i lavori vengono giudicati sulla base delle citazioni, il lavoro che vengono, cioè ci sono tanti.
Ma tutte queste cose che lei sta dicendo sono ripercussioni di quello che io sto dicendo. I paesi del nord Europa hanno già capito l'importanza della humanities per le scienze e per le tecniche, e l'Italia sta ancora in ritardo. Questo qua sta in ritardo.
Ci sono altri interventi?
Posso ricordare solo una cosa sulle competenze? Quelle erano delle elementari, anche i colleghi delle medie sono già costretti a farle.
Sì, sì,
alla scuola secondaria superiore no, c'è secondo me un motivo, perché loro cercano una progressività, perché ovviamente non si possono riportare le stesse, e non riescono a trovarle. Se uno confronta quelle delle elementari e quelle delle medie da una parte sono ovvie, sono quelle che noi chiameremmo abilità, competenza linguistica, è la stessa cosa, ma alcune sono un po' ridicole nel tentativo di differenziarsi, come per esempio le competenze imprenditoriali, tanto più che il documento sulla scuola digitale si ripromette di introdurre, oltre alle Olimpiadi della fisica e della matematica, le Olimpiadi dell'imprenditorialità, che non si capisce come si potrebbero individuare in un contesto classe.
La scuola primaria è spirito di iniziativa,
esatto, media e spirito di imprenditorialità, che non
però
si non riesce a capire.
Chi è che dovrebbe?
Il problema è che.
Ma detto una cosa: in tutte le competenze non c'è una sola competenza di storia.
No, sarebbe quello orientarsi nel tempo, forse, ma non c'è. Però è vero che probabilmente stanno escogitando una terminologia, tipo quella che abbiamo visto, per giustificare una progressività. Infatti delle Olimpiadi imprenditorialità non si parla più, nonostante siano stati annunciati.
No, però mi hanno detto i colleghi dello scientifico che questo tentativo anche di introdurre la matematica applicata, ma anche per il programma della fisica, la fisica applicata, è come se lui dovesse, lo studente, dare prova di essere un fisico, così mi ha detto. Quindi sostanzialmente le competenze che dovrebbe sviluppare è quello di mostrare di essere come un fisico, che è una cosa impensabile per un ragazzo di 19 anni, loro non riescono di fronte a questo, così come si pensava, ti ricordi, con il laboratorio di storia, che il ragazzo, senza conoscere minimamente neanche la cronologia, dovesse essere lo storico, no? Giocare al piccolo storico, così giochi al piccolo filosofo, così giochi al piccolo chimico, al piccolo fisico, nel triennio dei superiori, perché l'idea è un po' questa, cioè quello che viene avanti, almeno secondo il parere dei miei colleghi, era questa, che in qualche modo il compito di fisica era proprio quello di mettersi alla prova come fisico da parte del ragazzo, che è impensabile. Se queste cose che lei leggeva per le elementari, no, si parla lì, cioè in qualche modo, tanto mi dà tanto, queste cose dovrebbero essere poi applicate per il triennio superiore e per gli esami di Stato con questi criteri, cioè dimostrare di essere un matematico, un fisico, oppure questo è un po'. Le competenze dovrebbero essere queste, tradursi in questa. Mi sembra una cosa, diciamo, sinceramente molto... molto improbabile. Prego, allora, professoressa Gasca, lei è l'ultima parola.
Vi ringrazio di essere venuti, perché dobbiamo lottare per quello in cui crediamo e anche per chi insegna per i propri allievi,
che sono quanto di grande soddisfazione. Bene, grazie. Grazie.